ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di ieri oggi sulla vostra Radio Bianconera. Tanti gli argomenti, è terminata da pochi minuti la conferenza di Allegri pre-derby, andremo ovviamente a sondare alcune parole, ci sono degli spunti estremamente interessanti. Saluto Manuel dalla regia, oggi niente caffè, oggi antinfiammatorio, ecco, mettiamola così. Dai, forza, forza che passa anche tutto questo piccolo problemino. Allora, sapete come raggiungerci, ovviamente, note scritte, messaggi vocali, lancio subito le tematiche che affronteremo oggi, ovviamente il vostro pensiero sul derby, anche alla luce di ciò che ha detto Allegri, e poi un punto secondo me nodale. Ieri sono arrivate le parole stampate su lettera da parte di John Elkann, proprietario in pectore della Juve, insomma ha lanciato, come ho ribadito nell'editoriale di ieri sera uscito a mezzanotte su bianconeranews.it, che la plancia di comando è affidata a Cristiano Giuntoli, sarà Cristiano Giuntoli a decidere, ad avere il bastone del comando. Eccolo qui, ringrazio Manuel. Il titolo e le frasi di John Elkann pongono Cristiano Giuntoli sulla plancia di comando. Ho analizzato tutta la situazione, le parole, ho fatto una piccola esegesi delle frasi di John Elkann, e quindi la responsabilità è grossissima per Cristiano Giuntoli, che dovrà innanzitutto ricostruire o comunque costruire, rinforzare la Juve, non ricostruire, perché delle basi secondo me ci sono, tenendo fede ai fattori che tutti conosciamo, il continuare a lanciare giovani della next gen, tagliare, sforbiciare ovviamente alcuni ingaggi. La Juve non potrà permettersi ingaggi faraonici e cartellini dal costo elevatissimo, e poi ovviamente la sostenibilità della società. Al netto di tutto, però, la Juve deve ovviamente costruire una squadra competitiva. Non sarà facile, va detto subito. Io, analizzando tutte le parole di John Elkann, ho pensato, insomma, ci vorrà un piccolo miracolo perché la Juve dal prossimo anno possa tornare subito a vincere, però essere competitiva altro che. E spetterà ovviamente a Cristiano Giuntoli poi decidere anche il futuro e il destino dell'allenatore. Quindi, se sarà ancora Allegri, che ha, ricordo, un anno di contratto anche parecchio oneroso, oppure se si andrà su un'alternativa, parliamo da tanto tempo di Thiago Motta. Allora facciamo così, per introdurre l'argomento pre-derby ascoltiamo un contributo proprio sul futuro, dove Allegri è molto molto chiaro. Via, ascoltiamo.
In questo momento bisogna pensare solamente a quello che è il raggiungimento degli obiettivi, perché comunque credo che sia che vada al di sopra di tutto, perché entrare o non entrare in Champions ballano credo 100 milioni, quindi credo che in questo momento qui l'obiettivo principale da parte di tutti, e tutti siamo coinvolti in questo, che deve essere il raggiungimento di questo obiettivo, sia fondamentale. Poi, per quello che riguarda il futuro, la società, come sempre, non ora, in tutta la storia della Juventus, deciderà qual è che sarà il futuro meglio per la Juventus. Però in questo momento credo che la cosa migliore da fare tutti insieme è quella di unire le nostre forze per centrare questo obiettivo, che è molto importante.
Ecco, credo che le parole di Allegri siano significative, perché aggiunge poi in seguito nella conferenza: il futuro per me è domani. Cioè, la Juventus deve assolutamente cercare di portare a casa questo derby per continuare questa mini striscia positiva di vittorie dopo un periodo complicato. Significherebbe, ottenendo i tre punti, avvicinarsi maggiormente all'obiettivo Champions. E poi aggiunge in seguito una cosa che anche qui è fedele al DNA, al blasone Juve. Cioè, la Juventus non può permettersi di rimanere 2 anni fuori dalla Champions, sia per un aspetto di prestigio, aggiungo io, per un aspetto importantissimo, visto lo status della società attuale, visti i bilanci, quindi la Juve deve assolutamente andare in Champions per ottenere questi emolumenti, questi aspetti economici. E come abbiamo appena sentito, Allegri insomma parlava di una grossa differenza. Andare in Champions magari non saranno 100 milioni, ma sono 60 subito. La Juventus non può assolutamente fallire quel tipo di obiettivo, perché lo abbiamo detto e ripetuto tante volte, ma vale la pena sottolinearlo, sarebbe veramente una catastrofe e un'ecatombe. In attesa del primo ospite, che vabbè, c'è già Manuele, una freccia dorata al nostro arco, e allora a questo punto mettimelo in sovraimpressione così lo vediamo. Derby di Torino, derby della Mole, non poteva non esserci lui, che è un cultore del derby e un gobbo verace. Ezio Morina, buon pomeriggio.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli amici che ci seguono.
Senti,
gobbo verace non mi piace tantissimo.
Non ti piace?
Mi piacerebbe di più un gobbo alla Bagnacao, qualcosa di molto, in questo momento qualcosa molto più piemontese.
Gubassat va bene?
Va benissimo.
Traduciamo, gobbaccio ti va bene, perché poi sì, non ci ascoltano sì, ovviamente sì, solo sì, da Torino, ma ci ascoltano da tantissime piazze, anzi da tutto il mondo, perché arrivano veramente messaggi dall'estero. Guarda Ezio, io introduco subito l'argomento. Per Ezio Morina, che cos'è il derby? Poi andiamo a fare alcune analisi.
Allora, se ti rispondo banalmente, ti dico una partita dove bisogna portare a casa i 3 punti, perché questo è l'obiettivo della Juventus sempre. Se ti rispondo da tifoso torinese, ti dico che è una partita diversa dalle altre, perché anche quando non conta un granché, e non è il caso di domani, perché la partita di domani per noi è molto importante, perché abbiamo solo più 7 partite, e tu hai appena parlato di traguardo, ho sentito Allegri che parlava di traguardi e tutto quanto, e noi in queste 7 partite di campionato più una di Coppa Italia, mi auguro a questo punto che le partite di Coppa Italia siano due.
Certo.
Però per risponderti è una partita diversa dalle altre, perché comunque se sei torinese la vivi diversamente, come per il milanese, come per il genovese, per il romano, c'è lo sfottò, c'è tutto quello che poi ti porti
ci
dietro.
Ci sono storie familiari, io sono cresciuto unico bianconero con 6 zii, mia mamma aveva 6 fratelli, alcuni ci sono ancora, altri no, tutti Granata. Quindi le nostre riunioni familiari erano una guerra, io ero accerchiato.
Mamma mia, non commento perché sai, disquisire sulle famiglie degli altri non è mai bello.
No, però questo secondo me dà un ulteriore tassello su quello che è il derby vissuto a Torino e dintorni. Credo che i tifosi juventini fuori dalla cerchia piemontese o comunque fuori dalla cerchia torinese considerino il derby, la stracittadina della Mole, una partita importante, ma non carica di questi significati.
No, ti dico una cosa Franco, io ieri fra i vari amici che sento frequentemente ho fatto una bella chiacchierata, disquisendo ovviamente di Juventus, con un amico pugliese. E lui, ti riporto le sue parole testuali, mi ha detto: ma sì, ma è come giocare con l'Udinese.
Non è così.
Non è così.
Non funziona così.
Ho cercato di spiegare. Ho detto: ma prova a dire un barese quando gioca contro il Lecce.
Visto o Bari Foggia.
Parliamo di quella regione che è una partita come un'altra. Non è una partita come un'altra. E poi noi dobbiamo assolutamente, dopo le vittorie con la Lazio in Coppa Italia e con la Fiorentina, confermare quello che abbiamo visto di buono, stavo per aggiungere quel poco che abbiamo visto di buono, perché del secondo tempo della Fiorentina io di buono non riesco veramente a tirar fuori niente.
Se non il fatto
che non abbiamo subito gol. E diciamocelo onestamente, tanto siamo in pochi milioni che ci stiamo ascoltando, anche in modo un po' fortunoso.
Beh,
perché se quel tiro dell'attaccante Viola non va sul suo compagno, lì andiamo sull'1-1 e poi da lì viene poi difficile.
Vero,
così. E poi cosa ti devo dire? Sono già un po' in tensione, cioè, tu calcola fra 24 ore, sto già un po' sudando adesso.
Questo significa derby. Quando sì. Eravamo più ragazzini c'era già il pensiero al giorno dopo, agli orari, la tabella, l'avvicinamento allo stadio, entrare certo. per primo, fare il tifo in curva. E il derby è un qualcosa di elettrizzante, sicuramente. Speriamo che anche il risultato lo possa essere domani.
E poi calcola una cosa, che tu, essendo più giovane, bene bene i derby degli anni 70.
Me li ricordo benissimo invece,
te li ricordi, purtroppo. Però li hai vissuto da bimbo, no? Io invece quei derby lì che erano accesi, erano duri, e per loro... come oggi è la partita
della
dell'anno,
stagione,
certo. perché parliamoci chiaro,
così.
se i nostri avversari, i tifosi della seconda squadra di Torino portassero a casa un risultato, cosa che non avviene ormai dalla notte dei
2015
tempi,
che il 2015, derby non viene vinto dai Granata.
Sì, e ti dico, loro hanno salvato la stagione,
sì.
qualsiasi cosa accada dopo, qualsiasi cosa. E invece, ripeto, per noi, sì, per noi torinesi è importante per tutto quello che abbiamo detto, però poi alla fine devo tornare sul discorso che ti ho fatto iniziale, dicendoti è un po' banale, però per noi è fondamentale portare a casa i tre punti.
No, non è banale. Non è banale, Ezio, perché in questo momento, purtroppo, a causa no, dell'improvviso stop e di quella lunghissima striscia di prove orribili e anche di risultati correlati, tu non puoi permetterti più di sbagliare nulla o quasi nulla. E poi il derby, vincerlo dà una soddisfazione doppia, in questo caso ovviamente battere il Granata, speriamo, e fare un salto in avanti in classifica, perché se la Juventus dovesse fare 6 punti nelle prossime 2 partite, l'obiettivo Champions davvero poi lo tocchi quasi con mano, mi sembra evidente.
Sì, assolutamente, anche perché da quelli che sono i risultati che abbiamo visto delle coppe europee, quindi per questo famoso discorso
certo.
di ranking o quant'altro, le squadre in Champions il prossimo anno, le italiane dovrebbero essere 5.
Potrebbero
Dal
essere.
Mio punto di vista, sperando di non arrivare quarto o peggio ancora quinto,
certo.
Non vedo bene la cosa, perché io sono ormai un vecchio nostalgico e quindi sono rimasto legato non alla Champions ma alla Coppa dei Campioni,
certo.
quella che faceva sì che si incontrassero le squadre campioni del loro rispettivo paese. Non è più così, è cambiato tutto, non apriamo questa pagina.
Dobbiamo adeguarci, dobbiamo adeguarci.
Ci dobbiamo adeguare, però ok, sono contento, cosa devo dirti? Da italiano abbiamo 5 squadre in Champions, cosa me ne frega? L'importante è che ci sia la mia,
certo,
punto e basta.
Assolutamente, e non dimentichiamo una cosa, che le squadre in Champions sono diventate 4 grazie allo splendido ciclo della Juventus dei 9 scudetti, le 2 finali
sì.
di Champions, punti ranking presi poi fondamentalmente solo o quasi solo dalla Juventus. 2 ballottaggi, ci annunciava Allegri in conferenza stampa
sì.
poco fa. Tu chi scegli tra Kostic e Ealing sull'out mancino, Cambiaso UEA sull'out destro?
Ma andrei sul sicuro su quella che è stata ultimamente definita un po' la formazione tipo, quindi io, vedendo anche le ultimissime prestazioni di Kostic, che non mi è dispiaciuto, anche se la sua stagione, non so se dovessi dargli un voto, non so se arrivo alla sufficienza, perché
D'accordo.
Non mi è piaciuto nell'arco della stagione Kostic, però manterrei dentro lui da quella parte lì. E dall'altra lascerei Cambiaso, e ti spiego anche il perché.
Certo.
Perché le 2 alternative che tu mi hai proposto non mi hanno dato garanzie. Cioè, parliamoci chiaro, se prendiamo uno, Ealing lo scorso anno da questo ragazzo ci aspettavamo molto molto di più. Io non so se non sia nel suo ruolo, se non se lui potrebbe prediligere di giocare in una posizione più avanzata e non ogni tanto dover fare il terzino, tutto quello che vuoi, però non è mai il giocatore che quando ha la palla fra i piedi mi viene l'idea che possa fare qualcosa di eclatante. No, fa il suo compitino, quindi mi terrei i due, come ti ho detto, tra virgolette titolari.
Allora, intanto saluti da parte di Guido, da tanti amici. Allora, qualcuno ci dice, Stefano da Firenze, i veri derby erano derby quando c'era lo stesso stadio, no? Perché ormai la Juventus dal 2011 ha lo stadio di proprietà, ma il calcio si evolve anche questo, no? Assolutamente. Poi un amico ci dice a riguardo, no, del tuo amico pugliese, il pugliese ha ragione, oggi il derby degli anni 80 non esistono più, i derby oggi sono con le milanesi, la Roma e perché no anche il Napoli. Per me è diverso perché ho la moglie granata, ci dice Claudio. Ma io credo che
noi derby... prendiamo atto della sua sofferenza.
Poi, chiaro, ognuno ha le proprie idee, ci mancherebbe altro.
Io ma credo... soprattutto ogni casa ha la sua croce e lui con una moglie granata
sa cosa
direi
significa.
Che ne sa qualcosa. Poi ovviamente una battuta.
Sì, ma è ironica.
Salutiamo anche la signora, ma sperando certo. Che domani, tanto per cambiare, non sia soddisfatta.
Speriamo, perché ovviamente noi siamo qui a spingere, a cercare di spingere la Juventus. Va ricordato che il derby della Mole è il più antico d'Italia e quindi ha un fascino tutto particolare e poi, ripeto, insomma, vedere quelle maglie in campo a me dà sempre emozione, ma credo...
No, però Franco, l'amico ha ragione che adesso i nostri avversari sono Inter, Milan e a correttamente Napoli, certo. Perché ci sta assolutamente. E però ripetiamo per l'ennesima volta che per un torinese è sempre la stracittadina, come per gli altri nelle altre città.
Assolutamente sì. Voglio la tua idea. Io ho chiesto ovviamente un parere sul derby, ma anche sulle importantissime, fondamentali parole di Gionel Canieri, no? Con questa lettera agli azionisti, fondamentalmente pone sulla plancia di comando Cristiano Giuntoli. Sarà lui a doversi occupare, a prendersi la responsabilità di costruire la Juventus del futuro. Questa cosa ti piace, ti lascia tranquillo oppure...
Ma mi piace, perché comunque quelle che sono le qualità dirigenziali se torniamo ad analizzare quelle che sono state le sue esperienze da dirigente calcistico, parlano chiaro, quindi mi piace. Se poi la società l'ha chiamato, gli ha fatto un contratto di 5 anni, è perché già nel momento in cui l'abbiamo preso avevano pensato che questo fosse l'uomo della programmazione, certo, del futuro, del domani. Nelle parole di Elkan, nello scritto di Elkan, perché non abbiamo sentito la voce, l'abbiamo letto, certo, quello che mi fa un po', consentimi, sorridere è l'ennesimo anno zero, che pensavo che fosse lo scorso anno, se non addirittura quello prima. Cioè, quando è che inizierà il nostro anno uno?
Speriamo il prossimo.
Speriamo il prossimo, però... ogni volta sentirmi dire ma questo è l'anno zero, va bene, ripartiamo, cerchiamo di ripartire alla grande. Ma ripartire cosa vuol dire? Vuol dire tornare a fare la Juventus,
essere competitivi. E infatti io questo voglio chiederti, caro Ezio, perché allora i fattori e le discriminanti sono quelle che ormai conosciamo, non è più una novità, no? Ciò che ha scritto Elkan ieri, cioè supervalutazione e incremento dei giovani della Next Gen, ormai c'è questa linea verde lanciata, taglio dei grandi stipendi e diciamolo subito, non potranno arrivare giocatori da un cartellino estremamente costoso, e poi sostenibilità. Ma con questi tre fattori e il grande lavoro di Giuntoli, secondo te la Juve può tornare a vincere subito o no? Io sinceramente credo che ci vorrà un pochino di tempo.
Sì, lo penso anch'io, sono assolutamente d'accordo con te, perché non è che abbia la bacchetta magica neanche lui, ma soprattutto ricordiamoci che le squadre sono grandi quando è grande il portafoglio. Certo. Quindi quando un dirigente può andare da un'altra società e prendersi quel determinato giocatore, come abbiamo fatto fino a poco tempo fa, quando qualcuno doveva andare dai cartonati che vestiva la maglia granata, siamo arrivati noi, l'abbiamo preso e siamo ben contenti di avere Bremer al centro della difesa. Certo. Non solo lui, cioè il stesso discorso vale anche per Vlahovic, come precedentemente è stato anche per Chiesa. Cioè tu arrivi lì e dici: quanto fa la spesa? Poi parte la trattativa, ci mettiamo d'accordo e ci aggiungi, ma il ragazzo viene a giocare nella Juventus, però adesso oltre a giocare nella Juventus devi anche giocare la Champions, sì, devi giocare la Coppa del Mondo per club, certo. Questa l'abbiamo raggiunta. Quindi sai, tutte queste cose prestigiose che possono portare al calciatore una vetrina internazionale non indifferente.
Una domanda di mercato che arriva da un amico come Gianluca di La Dispoli. Franco, secondo te Zirkzee sarebbe compatibile con Vlahovic? Pare che lui e Ferguson vorrebbero seguire Motta Torino. Io intanto faccio una precisazione, perché da quello che mi risulta ad oggi, dare per scontato che Massimiliano Allegri sia fuori dalla Juve anche il prossimo anno, ci andrei con estrema cautela.
Sì.
Perché questa settimana ho letto, poi ognuno ha le proprie fonti, io non discuto mai il lavoro dei colleghi o degli insider, però attenzione a dare Massimiliano Allegri out in questo momento e per la prossima stagione. Tu però come vedi eventualmente Zirkzee a fianco di Vlahovic? Chiaro che se vai su Zirkzee Chiesa deve partire, questo mi pare evidente.
Io continuerei a tenermi Chiesa, perché secondo me è un grande talento. Ricordiamoci quanto ci ha messo un grandissimo campione con la G e con la C maiuscola come Alessandro Del Piero a ritornare in condizione dopo un incidente come quello che ha avuto Chiesa.
Ciao.
Se Chiesa sta bene, secondo me in Italia, nel campionato italiano, fra i giocatori italiani non ha rivali. Questo ragazzo quest'anno nel Bologna ha fatto vedere delle grandi cose, diciamo.
Assolutamente sì.
Cioè, ha dimostrato, certo, di essere un gran bel giocatore. Io pongo sempre il punto di domanda quando dico: ma nella Juventus, e finora non abbiamo la controprova, riuscirebbe ad essere così importante? Perché stiamo sempre parlando, vedi, purtroppo dobbiamo ripeterci, che la maglia della Juventus pesa tanto. Nella Juventus sbagli due o tre partite, tu vieni messo in croce, in discussione.
Qualcuno incomincia a mormorare, poi partono dei fischi timidi, lo conosciamo,
bravo,
l'ambiente
di
Torino. Se
tu non sei forte di carattere, non riesci a isolarti, se l'ambiente non ti, tra virgolette, coccola nel modo giusto, rischi di perderti. Perché sai, adesso il Bologna sta facendo un grandissimo campionato e ha la qualificazione Champions a portata di mano, ma all'inizio dell'anno il Bologna, se arrivava quinto, sesto, settimo, ottavo, cambiava poco,
nulla. Lo ha detto lo stesso Motta nei giorni scorsi.
E nella Juventus no.
Abbiamo due minuti, facciamo così, ascoltiamo un vocale, sì, e poi ho una chiosa che credo sia l'ideale in ottica derby domani. Via.
Ciao Franco, sono Santo, sono contentissimo di risentirti, perché con gli orari che faccio io adesso, gli orari
io
che
sono sempre
radio,
qui, ti aspetto.
Riesco a sentirti un po' di meno, sono felicissimo.
Grazie.
Allora, a me non interessa né gli allenatori, mi interessa solo di avere una società forte, perché è una tifoseria compatta e unita, come
magari
non siamo da tanti anni. E tanto noi torniamo sempre, chiunque ci sia in panchina, sempre forza Juve. Ciao
Santo, concordo con te, compatti, uniti, si tifa la maglia, non si tifano gli allenatori, i presidenti, i giocatori che passano, rimane il blasone, il DNA Juve, Ezio. Allora, concludo così, domanda ad Allegri, il futuro innanzitutto, il futuro come sempre succede lo decide la società, per me il futuro è domani, cioè portare a casa 3 punti e avvicinarci all'obiettivo. A te la chiosa.
Beh, il futuro come sempre per i giocatori e soprattutto per gli allenatori sono i risultati, quindi se Allegri ci porta in Champions e anche la Coppa Italia, diciamo che quello che all'inizio della stagione gli è stato chiesto lui l'ha portato a casa. Io personalmente,
poi si può anche decidere di cambiare rotta, ma attenzione perché l'ultima
già
volta
fatto dopo che Allegri ha vinto uno scudetto, ce lo ricordiamo bene quello che è accaduto appunto 5 anni fa, non stiamo parlando di preistoria, volevamo un calcio più spumeggiante, volevamo un gioco più a livello internazionale, tutto quello che vogliamo, siamo qui a ripetere le stesse cose ed è passato un lustro.
Sì.
Detto ciò, la mia idea è che Allegri, visto che è tutto fuorché uno stupido, si sia reso conto che qualcosa si è rotto nei suoi confronti dell'ambiente. Non sapremo mai quello che realmente è il rapporto.
Scusa,
che c'è fra lui.
Ezio, ambiente sì. societario o ambiente tifoseria? Perché è importante fare questo distinguo.
Stavo arrivando, Franco, okay. Ti dicevo quello che è il rapporto fra lui e Giuntoli, perché è chiaro che Giuntoli di facciata ci debba dire determinate cose, quelle sono, tu hai partecipato a 1000 conferenze stampa, sai già che tu potevi andare con il tuo foglietto già scritto prima di quelle che erano le risposte, almeno 9 su 10. Adesso Giuntoli deve dire quello, che crediamo in Allegri, che ci poniamo, ma secondo me è un po' pinocchietto in questo momento.
Vedremo.
Non penso che ci creda al 100%. Poi è chiaro che non sarà solo lui a decidere, ma penso che se Giuntoli, visto quello che è il suo incarico, visto l'importanza che gli è stata data, va da Elkan e gli dice: io proverei a cambiare allenatore, la Juventus lo cambia.
E vedremo che cosa accadrà. Insomma, hai fatto un quadro esaustivo della situazione e sul derby da, insomma, vero tifoso, e quindi io ti ringrazio. Ezio Morina, un abbraccio, buon derby e speriamo che vada come tutti noi vogliamo.
Grazie a te, Franco, un caro abbraccio a tutti i fratelli Gobbi e come hai detto tu, l'importante è che domani sera siamo tutti contenti con il nostro bicchiere di... con che cosa possiamo brindare? Noi piemontesi con un semplice moscatino.
Ma stiamo... no, ma se si battono i Granata, un bel vino Granata, dai, un bel Barolo.
Andiamo a cercare nelle
un bel Barolo, Emanuele dalla regia mi dice anche una bella fetta di salame, va bene.
Ci sta sempre, benissimo.
Ciao Ezio, un abbraccio, buon derby. Grazie, ciao. Grazie. Insomma, è un'eminenza, Ezio, da sempre. Sulla Juventus, ma poi sui derby in particolare.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Ieri e oggi.
Ritorniamo live, tanti messaggi, come sempre vi ringrazio, tanti vocali, cercherò di leggere il più possibile, far ascoltare il più possibile, ma tutto non credo. Allora, complimenti per il tuo editoriale al quale mi ricollego. Quando pensi che il direttore Giuntoli inizierà ad essere più esposto mediaticamente e come vedi il derby? Andrea Roma Terni, ma credo che dal punto di vista mediatico, dopo insomma l'incoronazione da parte di Elkan, ormai anche dal punto di vista mediatico sicuramente Giuntoli sarà l'elemento cardine. Come vedo il derby, bisogna vincerlo. Poi dopo i risultati di ieri credo che la quinta andrà quasi sicuramente in Champions, è probabile. Poi qualcuno torna sul derby e dice: il derby non è più quello di una volta e ha perso fascino perché il Toro non è più competitivo. Sì, certo, una volta il Toro negli anni 70 lottava per lo scudetto, oggi no, però insomma il derby è sempre Allegri. Un altro messaggio: cosa può dare Allegri a un progetto nuovo se in 3 anni non ha dato nulla, né un trofeo né un gioco? Intanto bisogna completare questa stagione, vediamo cosa succede in Coppa Italia. Secondo me un anno zero lo deve essere con un allenatore nuovo, Antonio Maranello. Punti di vista, potrebbe essere così, ma potrebbe essere anche in maniera diversa. Poi non c'è più Ezio, vabbè, comunque un amico ci diceva forse Molina sbaglia, il derby di Torino è più importante in Piemonte che a Torino, ma è molto importante a Torino, è molto importante in Piemonte, ma in generale direi molto molto importante soprattutto in questo caso per la Juventus. Facciamo così, ascoltiamo un vocale e poi andiamo con un ospite che però appartiene all'altra parte del Po e sentiamo una voce grana. Via!
Ciao Franco, sono Eugenio. Ciao Eugenio. Inghilterra. Guarda, io sono torinese, sono tifoso della Juve da quando era piccolissimo, 4-5 anni.
Bene.
Però sta storia del derby, che è una malattia, non va giù.
Malattia
secondo
no.
me
Grande
il
fascino.
Derby è una partita come tutte le altre,
no,
e ti dà in questo periodo 3 punti.
Non
te ne dà né di più e né di meno.
Allora,
quindi se vinci non te ne dà 4, se perdi non ti toglie meno 1.
Quindi... guarda Eugenio, allora il tuo discorso è chiarissimo a livello di punti, quello è ovviamente, però ti posso assicurare che avendo avuto modo di frequentare, parlare con tanti giocatori della Juventus, ma anche alcuni del Toro degli anni 70 e degli anni 80, il derby non può essere assimilato a una partita normale come tutte le altre. C'è una preparazione in settimana sicuramente diversa, probabilmente più fascinosa, più carica di pressioni, magari anzi non magari, sicuramente negli anni 70, negli anni 80, gli anni 90 un pochino è scemata perché, come diceva giustamente un ascoltatore, il Toro non è più in vetta e quindi, però c'erano derby che decidevano scudetti, campionati. Ma a prescindere da quello, parlando con grandi leoni bianconeri, ti assicuro che il derby altro che era sentito. Guarda, Mariella Scirea è stata qui parecchie volte, l'avevo intervistata e lei, insomma, off record fuori dalla diretta, mi diceva: pensa che i derby degli anni 70 e primi anni 80 caricavano l'atmosfera in modo incredibile. Io andavo da un macellaio che era Granata, quella settimana pre-derby non si andava, si ritornava se si vinceva con sfottò, quindi un'atmosfera completamente diversa. Poi Eugenio, ognuno ha il proprio pensiero, però vivendo qui, essendo radicato qui a Torino da sempre e avendo vissuto veramente un'infinità di derby, ti posso dire, prima da tifoso, poi da addetto ai lavori, no? Da giornalista, ti posso assicurare che comunque il derby ha un'atmosfera diversa, una preparazione diversa, delle sensazioni diverse. E visto che insomma si giocherà contro il Torino, passiamo dall'altra parte del Po e andiamo a sentire un giornalista che fa il suo debutto oggi qui a Radio Bianconera, è un collega della stampa, si occupa di Torino, Francesco Manassero, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Francesco, che sensazioni hai ricavato dalla conferenza stampa di Juric questa mattina?
Beh, le sensazioni sono sempre quelle di un Torino che arriva alla vigilia del derby con la speranza di vincere. L'ha detto anche Juric, è avvisato la Juventus dicendo: noi non siamo quelli dell'andata, l'andata eravamo nel nostro momento peggiore, adesso invece il Torino comunque ha un'identità ben definita. Insomma, sono parole alle quali Juric è tutto l'ambiente granata, adesso però si aspetta poi un risultato concreto, fatti sul campo. Rimangono sempre solo parole.
Sì, tu hai, Allora, Juric, tu giustamente riprendevi quella che è stata una mini analisi dell'andata. Ricordiamo, sì, un primo tempo più combattuto, poi oggettivamente la Juve nel secondo tempo prende il largo, realizza due gol e Juric si è soffermato, no? Credo che proprio un collega abbia fatto notare un aspetto, cioè nei derby allenati, giocati da Juric in panchina, ben 7 gol su 9 sono nati da calci da fermo. Che cosa significa questo dato a parere tuo?
Beh, significa che il Torino ha perso non solo con la Juventus, ha perso una marea di punti proprio a causa dei calci da fermo. Diciamo che non è comunque un caso, e Juric lo sa bene. Comunque molte volte sono figli di una condizione anche fisica della squadra. Comunque il Torino non è una squadra alta, non è una squadra molto fisica. Questo è quello di cui ha paura Juric, insomma, è questo che teme Juric per domani. C'è comunque la Juve, una squadra fisica, una squadra che sa calciare molto bene le punizioni, calci d'angolo, che sa sfruttare le palle da fermo, le palle inattive. Questo è proprio invece il problema, l'opposto di un Torino che costruisce tanto, arriva lì, però poi si squaglia negli ultimi 30 metri. Juric ha detto bene oggi: noi dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri, e questo è il più grave difetto del Torino di quest'anno.
Quindi segnare ovviamente di più, cosa che il Toro non fa tantissimo, però il Torino subisce pochi gol. Quarta difesa del campionato, subisce un gol ogni due partite, poi andremo anche su una mini analisi dell'ambiente dopo la sconfitta contro l'Empoli. Ecco, sì, questi possono essere gli aspetti forti di un Toro che vuole ovviamente tornare a vincere un derby che non si aggiudica dal 2015, Francesco.
Sì, sicuramente questo è l'aspetto decisivo della partita. È chiaro che una difesa impermeabile come quella del Torino è un mezzo punto in più, è un gradino già fatto. Il problema è che per fare quel famoso salto in avanti, cioè, il Torino non si può contentare di una difesa della quarta miglior difesa, certo, quinta quanto è d'Italia, ma deve segnare. Questo è lo step che ancora manca ad una squadra, direi in modo abbastanza paradossale, se vuoi, perché comunque con due attaccanti come Zapata e come Sanabria, che l'anno scorso ricordiamo che ha fatto il suo record personale di gol, comunque era lecito attendersi
qualcosa di più,
migliore, qualcosa, certo, di più, certo.
Sicuramente. Qual è la cosa che ti impensierisce più della Juventus, e secondo te quale può essere il punto vulnerabile di una Juventus nel derby di domani sera?
Guarda, quello che mi impensierisce di più della Juventus è la sua voglia, la sua abitudine a vincere queste partite. Non giriamoci troppo intorno, comunque la Juve ha vinto anche delle sfide difficili, complicate, però alla fine se l'è sempre portata a casa. Quindi diciamo l'abitudine a vincere sicuramente aiuta. È vero che non è nel suo miglior momento, certo, però è altrettanto vero che se guardiamo le forze in campo, comunque lo dice anche la classifica, c'è sicuramente un divario. Ecco, il Torino dovrà essere bravo a insinuarsi nelle crepe, insomma, certo, in questi spiffili della squadra di Allegri, che a volte fa bene, ma altre volte fa meno bene, e a volte fa meno bene soprattutto contro squadre sulla carta inferiori, no?
Sì, 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 è successo ampiamente in questo campionato. Qual è l'ambiente, l'umore in casa Toro? Oggettivamente nessuno si aspettava, no, la caduta 3-2 proprio nei secondi finali a Empoli. Pensi che il Toro possa aggredire, azzannare la partita, oppure si metterà lì e aspetterà eventualmente l'iniziativa della Juve? Potrebbe essere anche una lettura tattica, perché la Juventus quando deve fare la partita non è così geniale, così prorompente. Come pensi imposterà Juric il derby?
Ma ecco, guarda, se partiamo da quest'ultima tua considerazione, che la Juve fa fatica quando deve fare la partita, allora diciamo che anche il Torino fa fatica quando deve impostare, quando ha squadre davanti comunque che lo aspettano, ha le sue difficoltà. Diciamo è più abile nelle ripartenze. da questo punto di vista, sì, sarà una sfida che...
Non possono mettersi tutti e due in attesa,
possono mettersi in attesa. Io penso che entrambi comunque si debbano muovere, insomma, si giocano... Ecco, forse è un derby, è uno dei pochi derby degli ultimi anni in cui veramente si giocano entrambi qualcosa di importante. Comunque, sì. Comunque la Juventus deve comunque difenderlo, il posto da Champions. Il Torino è l'ultimissimo treno, se vuole provare a raggiungere l'Europa. Tu mi dicevi dell'umore, chiaramente brucia la sconfitta di Empoli. Giudice, ho già detto, noi abbiamo giocato benissimo, ma abbiamo perso per gli episodi. Sono sempre alla fine quelli che fanno la differenza, no?
Gli episodi fanno parte del calcio, ci sono gare importanti decise da un episodio, quindi...
Assolutamente, episodi ed erroracci. Comunque Torino ad Empoli ha dimostrato per la prima volta anche in difesa di avere delle lacune. Comunque non è normale vedere il Torino prendere un gol come ha preso il 94esimo da Damian Bellanova, certo, che si fa superare sulla linea di fondo, insomma,
con Bellanova che sta facendo una grande stagione, è stato convocato anche in nazionale, è un giocatore secondo me in ottica mercato estremamente interessante. Quello è un erroraccio che però ti costa almeno un punto, perché la partita al 94esimo era sul 2-2 con il Toro che l'aveva riacciuffata. Ultima domanda, facciamo il giochetto, non ti chiederò mai sensazioni e pronostici perché ti...
Ma fai pure.
Allora te lo chiederò. Però facciamo il classico giochetto del derby, no? Un uomo che tu toglieresti alla formazione eventuale della Juve, io ti dico subito, al Toro toglierei Zapata, un giocatore per cui io stravedo da tanto tanto tempo. Tu chi togli alla compagine bianconera?
Guarda, prima che tu mi dicessi di Zapata, io ti avrei detto Vlahovic, perché
allora,
comunque...
Togliamo i due centravanti.
Togliamo i due centravanti, 0-0 palla al centro. No, sicuramente saranno i due protagonisti. Comunque, appunto, bisogna vincere, per vincere devi segnare.
Sì.
E Vlahovic e Zapata saranno i due protagonisti, io credo, del prossimo derby di domani sera.
Allora, intanto ringraziandoti per la tua disponibilità e per la chiarezza totale di argomenti, e allora
grazie,
insomma, devo chiederti quali sono le tue sensazioni sul derby che si giocherà domani allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18.
Guarda, probabilmente darò una delusione forse ad entrambe le parti, ma io dico 1-1.
Quindi vai sul salomonico pareggio, insomma.
Vado sul salomonico pareggio, che sicuramente è un risultato che al Torino non serve, ma serve comunque per interrompere una striscia, un tabù che è incredibile se ci pensate, insomma. Però alla fine, alla resa dei conti, il risultato è che non serve a nessuno. Però alla fine 1-1, come si dice, tutti contenti o tutti scontenti. Staremo a vedere domani.
Vedremo cosa accadrà. Francesco Manassero della Stampa, grazie, buon lavoro, a prestissimo.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao Francesco. Allora, vedi, osserva Francesco da vicino le cose del Toro, lui ha questo tipo di sensazione, oggettivamente noi da quest'altra parte speriamo che possano arrivare i tre punti, la posta piena, perché la Juve non può più interrompere questa corsa verso l'ambizione e il posto Champions, e come dicevo prima il derby è una tappa assolutamente importante. Abbiamo ancora dei vocali, quindi cerchiamo di farne ascoltare il più possibile. Via.
Ciao Franco, sono Santo. Io finché ero ragazzo vivevo a Torino, adesso vivo fuori Torino,
sì,
a 30 km. A Torino il derby si vive in modo totalmente diverso.
Vince, è vero.
Il guida della scuola, il negoziante, il panettiere, il litigavi. All'epoca la nemica numero uno era la Roma, però noi aspettavamo il derby. Ricordo che noi aspettavamo il derby. Ciao a tutti.
Ciao. Altro vocale.
Salve Radio Bianconera. No, mi è venuto un po' da ridere, poi immediatamente mi è venuto anche un po' da piangere quando ho sentito il signor Morina dire che giocare col Torino è come giocare con l'Udinese. Peccato che noi con l'Udinese stanno abbiamo beccato, grazie.
No, era un suo amico,
a quel signore in panchina.
Non lui, non
perché,
lui.
Insomma, via.
Non era
poi
lui.
C'è ancora qualcuno che si ostina a non ammetterlo. C'è qualcuno che ancora si ostina a non capire che ha maggior ragione le parole di il Can di ieri, che hanno omesso quel nome dell'innominabile è un segnale molto...
Allora, stoppiamo, non mi piace ciò che stai dicendo, cioè non puoi dare dell'innominabile, ci vuole sempre rispetto per il professionista, poi abbiamo capito che a te Allegri non piace. Questo lo hanno detto molti tifosi e io credo che sia assolutamente necessario fare una precisazione, intanto abbiamo pochi minuti ma c'è tutto il tempo. Come può Elkan nella lettera di ieri dire Allegri o va via o sarà il nostro allenatore? La Juventus quest'anno, l'ho detto mille volte e lo ripeto anche oggi, poi ognuno traga le proprie conclusioni e dia l'interpretazione che meglio preferisce, ma non è detto che quell'interpretazione sia quella esatta, ok? Come può, come poteva Elkan dire confermato o va via quando la Juventus è nel pieno della lotta degli obiettivi? Mai come quest'anno la proprietà e la società ha chiesto ad Allegri di raggiungere la Champions, eventualmente la finale di Coppa Italia e magari vincerla. Quindi attenzione, cioè io quando sento tutte queste convinzioni, o sei presidente della Juve, sai già che è tutto scritto, ma da quello che mi risulta non è così in questo momento, oppure anche un po' di rispetto, no? L'innominabile, eccetera. E questo secondo me è un discorso doveroso da fare, perché molti hanno festeggiato, brindato, sicuramente non sono dei sostenitori di Allegri, dicendo ecco avrebbe potuto confermarlo. No, perché lo ripeto, mai come quest'anno la Juve ha assolutamente bisogno di obiettivi per poi quello che è il costruire il futuro. Spero di essere stato chiaro. Altro vocale.
Ciao Franco, Roberto da Bologna.
Ciao. Guarda, Roberto,
sulla questione che ci vorrà molto tempo prima di tornare a vincere, sarà difficile quello o quell'altro,
sì.
Io credo che quantomeno in Italia il nostro campionato potrà essere difficile, ma non da doverci mettere 5 anni, mi spiego.
Sì, è chiaro.
Bisogna
chiaro.
Vedere come vanno i campionati, cioè può capitare un anno come alla Juve, la prima Juve di Conte.
Assolutamente.
Che chi è davanti a te è favorito sulla griglia, sbaglia il campionato. Abbiamo l'esempio quest'anno, no? Bologna di Thiago Motta sta facendo il suo, però sta approfittando di un'annata dove la Roma, dove la Lazio, dove il Napoli,
vengono meno,
sì, anche l'Atalanta e la Fiorentina,
certo,
sono molto al di sotto.
Concordo
di quello
con te.
Di cui venivano accreditate.
Assolutamente, la tua una riflessione è apprezzabilissima. Io e Ezio parlavamo sull'aspetto puramente teorico, cioè leggendo le parole di Elkan ti rendi conto che il prossimo anno la Juve non potrà dire ai nastri di partenza siamo i favoriti o tra i due favoriti per lo scudetto. Però ci sono poi annate particolari, hai fatto bene a ricordare la prima annata di Conte, ma io ne ricordo altre. Quindi la realtà è che il dogma è uno solo: la Juve deve tornare ad essere competitiva, poi te la giochi. È quello che dicevo inizio stagione, io sarei molto contento se la Juventus arrivasse in questo periodo e fosse ancora in corsa per tutto. Il campionato sappiamo com'è andata, però ci sono due obiettivi, uno fondamentale, quello del raggiungimento della piazza Champions, che non si può assolutamente fallire. Serve però uno scatto in avanti, serve più qualità, serve tornare a fare la Juventus vera, e toccherà a Cristiano Giuntoli fare tutto ciò. Altro vocale, l'ultimo, perché poi siamo veramente sul gong finale.
Ciao Franco, Roberto da Bologna.
Roberto da Bologna, è sempre...
Ciao Luca da Siena.
Ciao Luca.
Esco dagli schemi.
Sì,
sapere piace. Che Corona, Cassano, Adani sono altri juventini è un grande privilegio per noi, è un vanto. Forza Juve, domani si vince. Ciao.
Speriamo che sia così. Sì, guarda, io credo che le lezioni migliori siano quelle del campo, no? E quindi mettere a tacere. Tra l'altro, avete notato che insomma tra novembre, dicembre, gennaio, questi signori si sentivano poco pochissimo, perché la Juve macinava punti, era lì in classifica, dava fastidio, aveva messo paura a chi stava davanti. Quindi le lezioni sono quelle che vanno date sul campo. Poi insomma credo che certi discorsi siano triti e ritriti, tutti bravi comunque a parlare dietro una telecamera, una scrivania, quando non si hanno responsabilità, poi vorrei vedere alcuni personaggi ad agire nel calcio reale quando devi costruire un progetto, portarlo avanti, prendere i giocatori. Ma siamo abituati in Italia, purtroppo sono tutti fenomeni con la favela, poi a livello dei fatti magari un po' meno. Siamo arrivati al termine di questa ennesima puntata di Ieri Oggi. Noi ci ritroveremo qui lunedì dalle 15 alle 16, tutte le analisi, tutte le situazioni del derby. Adesso rimanete sulla vostra radio bianconera, arriva Claudio Zuliani con la Juve in gol. Ciao, buon pomeriggio.
Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.